Buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola. Sapete che così strada facendo, sono senza, scusate, ho parlato tutto il giorno. Ho cominciato a ripassare tutto il giorno. Strada facendo siamo arrivati anche quasi alla fine della quaresima, e anche se non ce ne accorgiamo più di essere in quaresima, meno male che ci sono gli studenti islamici che fanno il Ramadan, quando c'è almeno lì c'è un tocco di disciplina, perlomeno di disciplina, anche più disciplina. E c'è a quel periodo che secondo l'anno liturgico si chiama tempo di passione, siamo quasi, no? E che precede la Pasqua di risurrezione. E bene tenere a mente che la parola passione, l'abbiamo sentita nominare tante volte quest'anno nel nostro percorso, no? La parola passione non a caso caratterizza il vasto territorio della sapienza poetica ellenistica, sul quale stiamo viaggiando da 6 mesi, e qualifica anche, non casualmente, quel settore del territorio ellenistico nel quale spiccano i paesaggi intellettuali della cosiddetta letteratura dei Vangeli. Cioè, non è casuale questo fatto. E non è casuale il fatto che di questa significativa letteratura le prime ad essere scritte siano proprio le sentenze che riguardano una passione, quella di Gesù di Nazareth. Quindi vedete, questo termine molto ampio è a pieno titolo all'ordine del giorno nell'ellenismo, e lo è ancora oggi, dovrebbe esserlo ancora oggi. Il tempo di passione e tutto il periodo della quaresima dovrebbe essere tempo di riflessione, di richiamo verso l'ascetismo, il misticismo, l'attitudine contemplativa. Capo con la ride, perché non bisognerebbe che effettivamente lo fosse, ma come sapete ci troviamo in India, dove fiorisce un movimento letterario, filosofico e religioso nell'ambito di quella che abbiamo chiamato la sapienza poetica indo-ellenistica, un movimento di pensiero dove il richiamo verso l'ascetismo, il misticismo, l'attitudine contemplativa è molto marcato ed evidente. La scorsa settimana abbiamo incontrato il re Ashoka, ricordate, della dinastia dei Maurya, che regna sull'India per circa 40 anni, fino al 231 l.C. E per quanto riguarda Chandragupta c'è una data che non è esatta nel repertorio della scorsa settimana, ma poi controllate voi, d'altra parte. E ora non me lo ricordo esattamente, non ricordo neanche più da quali fonti lo derivate, anche perché Chandragupta con la A sopra è un personaggio sul quale ci sono almeno 3 tipi di datazioni diverse, quindi evidentemente, ma no, quello non è non è un problema. Andate a cercarlo comunque questo personaggio, se lo trovate, e lo trovate senz'altro, ecco, e seguitelo nella sua evoluzione. E la scorsa settimana abbiamo incontrato uno dei nipotini di Chandragupta, che è il re Ashoka della dinastia dei Maurya, che regna sull'India per circa 40 anni, fino al 231 a.C. Sappiamo che questo personaggio non si rassegna all'idea che si sviluppa in età ellenistica secondo cui l'essere umano è malvagio per natura. Cioè, il re Ashoka comincia a pensare che ci possa essere una via che conduce verso forme di benevolenza. A fare questa considerazione non ci arriva da solo. Cioè, inizialmente il re Ashoka si comporta come un terribile guerriero che conduce con spirito di conquista molte guerre serrate, in cui è responsabile di orribili stragi, Anche lui è un monarca assoluto di stampo ellenistico che agisce spesso con malvagità, con grande malvagità. Ad un certo punto della sua vita si ravvede e si pente del cattivo comportamento che ha tenuto, riceve una sorta di illuminazione venendo in contatto attraverso alcuni monaci con il pensiero di Sakyamuni. Ora, il re Asoka, dopo aver ascoltato la predicazione, visto il comportamento coerente di questi monaci, si rende conto che esiste una fioritura di carattere ascetico, mistico e contemplativo nel suo regno, di cui lui non si era mai reso conto, non se n'era mai accorto. E quindi decide di cominciare a studiare questa cultura, cioè prende coscienza del fatto di sapere di non sapere, prima di tutto. Questo concetto di sapore socratico, sente la necessità di dover conoscere questa tradizione dalle origini e quindi si impegna a studiare i libri dei Veda, come sapete, i libri della sapienza indiana. Veda significa sapienza in sanscrito, di cui il monachesimo appartato ma assai diffuso si sta nutrendo da più di 3 secoli da quelle parti. Ora, le parole chiave dei dei cardine che il re Asoka impara, noi le abbiamo studiate nel corso dell'itinerario della settimana scorsa, ricordate? Il re Asoka acquisisce molte nozioni di carattere sapienziale, ma soprattutto si sottomette ad una rigida disciplina che lo porta ad assumere un nuovo stile di vita e diventa anche il principale artefice della diffusione e dell'organizzazione della comunità monastica di Sakyamuni, che prende il nome di Sangha, che potremmo anche tradurre con il termine chiesa, comunità, no? Ora, Asoka, abbiamo già detto la scorsa settimana, è, visto considerato che Sakyamuni, dietro il termine Sakyamuni c'è una persona che si chiama Gotama Siddhartha, che noi conosciamo con un appellativo, che è l'appellativo di Bodhi, Buddha, e Asoka è il re buddista per eccellenza, è stato in un certo senso per il buddismo quello che sarà l'imperatore Costantino per il cristianesimo. Il re Asoka diventa anche indirettamente un missionario, fornisce tutti i mezzi perché i monaci possano viaggiare nel territorio delle Cumene, possano arrivare fino in Macedonia, in Epiro, a predicare appunto la dottrina di Sakyamuni. E qui comincia anche, si diffonde anche quel concetto che è il concetto della predicazione itinerante, no? Di cui poi usufruiranno quei cosiddetti cristiani ellenisti che diffonderanno l'Euangelia, cioè la buona notizia in giro per le Cumene. Tra questi c'è Paolo di Tarso, che noi incontreremo primavera inoltrata. Ma in che cosa consiste la dottrina di Sakyamuni? Quali forme assume quindi il buddismo in India nell'età dei Maurya? E perché ce ne occupiamo? Ce ne occupiamo per tutta una serie di motivi che già sapete, soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura. È importante rispondere a questa domanda ed è importante riflettere sul fatto che tutti coloro i quali da questo momento, dal terzo secolo avanti Cristo in avanti, viaggiano verso Oriente per compiere il loro pellegrinaggio intellettuale, vengono a contatto con questa cultura, la studiano, ci si confrontano e la rielaborano. Non è che questi intellettuali quando tornano verso Occidente sono diventati tra virgolette buddisti, ma tornano consapevoli delle affinità culturali che ci sono tra la sapienza orfico-ellenistica secondo il pensiero di Socrate, di Platone e di Aristotele e la sapienza indo-ellenistica, secondo il pensiero dei libri dei Veda. Cioè, riconoscono che ci sono delle che tutti l'hanno pensata allo stesso modo. E questo è un motivo di grande consolazione, no? E anche un motivo in più per intensificare gli studi, pur rimanendo poi ciascuno alla propria latitudine con le proprie culture. però le parole chiave sono le stesse, no, i concetti sono simili. E se fosse per la cultura, vedete, una unità di intenti tra popoli sul vasto territorio delle Cumene ci sarebbe potuta essere, come ci potrebbe essere oggi nel mondo globalizzato, se all'alfabetizzazione fosse data la stessa importanza che si dà al mercato. E poi il mercato condiziona molto tutta una serie di divisioni che sono funzionali, no? Se no come si delocalizza se non ci sono divisioni. Ora, in che cosa consiste la dottrina di Sakyamuni e quali forme assume il buddismo in India al tempo dei Maurya? Guardate sul punto 1 del repertorio. Secondo il pensiero indiano delle origini, contenuti nei libri dei Veda, nei libri della sapienza, la causa dell'allontanamento dell'anima, dell'atma, dall'essere, cioè dal Brahma o dal Brahma, è la passione umana. E questa idea, no, che fa da filo conduttore in tutta la cultura vedica che noi abbiamo studiato la scorsa settimana, no, rimanda direttamente alla sapienza poetica e mistica. La passione, e per passione si intende in questo caso la volontà di affermare il proprio io, è la legolatria, una parola che oggi è tornata di moda, ahimè, è l'adorazione del proprio io, genera il desiderio, e il desiderio fa vivere l'essere umano in bilico, in continuo equilibrio instabile tra la gioia e il dolore. Ora, una persona, studiando i libri dei Veda, ha riflettuto su questo concetto. Una persona che abita in una città che si chiama Benares e che si trova nella valle del Gange. La città di Benares, guardate, in lingua hindi Varanasi, si trova nella regione dell'Uttar Pradesh, sulla riva sinistra del Gange, ed è una città sacra per eccellenza. Pensate che ci sono, qualcuno ci sarà stato, immagino, no? Ci sono circa 1500 templi, non si riescono neanche a contare. Quindi fate un'incursione a Benares, utilizzando l'enciclopedia, una guida dell'India che potete trovare in biblioteca, e la rete, buon viaggio. Se volete potete prendere qualche appunto di viaggio, se vedete delle immagini, no? Bastano quattro righe in proposito. Nella biblioteca itinerante c'è un bel rapporto della... A proposito di India, leggevo ora all'ultimo momento della Silvana, che è stata in India in una comunità di Madre Teresa di Calcutta a lavorare, e poi ha fatto il compito anche nonostante le difficoltà, quindi a proposito racconta, ecco, questa sua esperienza che abbiamo fatto altre volte, e quindi vedete che studiamo. A Benares dobbiamo incontrare una persona, appunto, che si chiama Gautama Siddhartha, il quale un giorno a Benares, in un parco, ha tenuto un discorso. È un famoso discorso che ha lasciato il segno nell'età chiave della storia, come hanno lasciato il segno altri discorsi di altri personaggi di questo periodo che noi conosciamo bene, il periodo dell'età chiave della storia, sotto l'albero genealogico lessicale, no? Siamo a Londra. Il re Asoka domanda innanzitutto ai monaci che ne predicano il pensiero chi sia Gautama Siddhartha. Noi non sappiamo che risposta abbiano dato al re questi monaci. Noi sappiamo che la vita di questo personaggio ci è stata tramandata in racconti leggendari ispirati a un'ammirazione per le sue qualità di maestro, che spesso raggiunge le forme del culto religioso. Ora, è difficile quindi discernere in queste agiografie, agiografia è una parola greca che significa le storie dei santi, no? Agio c'è il santo, la grafia è la scrittura sul santo. È difficile discernere i dati storici dai dati leggendari, come per tutti questi grandi personaggi dell'età chiave della storia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Di storico si può dire che Gautama Siddhartha nasce nel clan dei Sakya a Kapilavastu, che è una località del Nepal, verso l'anno 563 a.C. Conduce una vita agiata, no? Fino a 29 anni, è sposato, ha un figlio. A un certo punto decide di lasciare la famiglia e di intraprendere la vita dello yogin, del monaco, che consiste in dure pratiche ascetiche e nell'applicazione delle tecniche yoga, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, secondo la dottrina appunto dei libri dei Veda, della sapienza indiana. Che cosa ha spinto Gautama Siddhartha a farsi monaco, no? Secondo la rigida disciplina della dottrina vedica, della dottrina sapienziale, che abbiamo studiato nell'itinerario della scorsa settimana? La sua vocazione prende forma dopo un'improvvisa intuizione sul carattere universale del dolore. Lo stesso concetto, vedete, che ha elaborato Esiodo, no? Ricordatelo, sebbene in forme diverse, no? Nell'ambito della sapienza poetica ostica. Questa idea ci fa venire in mente sicuramente Epicuro, anche, no? Che ragiona in questi termini, no? Sì, il piacere è l'assenza dei dolori, per quanto è possibile, del dolore, perché quello del dolore è il tema che ti sta a cuore, che ti sta più a cuore di tutti. E Gautama Siddhartha inizia un severo eremitaggio durante il quale viene chiamato appunto Sakyamuni, cioè l'asceta, il monaco della famiglia dei Sakya. Dopo 6 anni di rigorosa vita monacale si persuade però che non è questa la via per uscire dal cerchio delle reincarnazioni, non è questa la strada per tornare ad essere tutt'uno col Brahma o col Brahma e per liberarsi dalla condizione del dolore che nella vita supera di gran lunga la condizione della gioia. Ora, i racconti sulla vita di Gautama Siddhartha narrano che un pomeriggio al tramonto, mentre stava seduto a riflettere sotto un fico sacro, anche gli alberi possono essere un tempio, nei pressi di una località che si chiama Bodh Gaya, ebbe un'illuminazione, cioè fu illuminato da un'idea, gli venne un'idea. In sanscrito appunto il termine illuminato si traduce Bodhi, da cui Buddha, che è il nome più comune con cui noi conosciamo questo personaggio. Questa illuminazione, questa idea chiarisce a Gautama Siddhartha le cause del dolore universale e la via per uscirne. E naturalmente questa intuizione arriva da tutta una disciplina, era tanto che ci pensava, ma dopo un po' di tempo passato a predicare, a mettere a punto il suo progetto di salvezza, annuncia pubblicamente la sua scoperta in questo discorso, in un discorso tenuto nel parco dei cervi a Benares. Per tutta la vita Gautama Siddhartha, l'illuminato di Benares, si dedica a predicare le sue 4 verità, ecco che cosa c'è in questo discorso, e ad organizzare la vita monastica dei suoi seguaci. Muore Gautama Siddhartha intorno al 480 a.C. senza aver lasciato nulla di scritto e raccomandando ai suoi discepoli di rimanere rigidamente fedeli alla dottrina delle 4 verità, senza lasciarsi attrarre dalle speculazioni filosofiche, dalle interpretazioni semplificatorie. Era nella memoria di tutti i suoi discepoli che l'illuminato di Benares aveva messo in guardia da una ricerca sui 3 temi fondamentali del discorso filosofico. Non vi occupate, ha detto, di Dio, né dell'anima, né del mondo. Perché Gautama Siddhartha consiglia di disinteressarsi di questi 3 temi? Se non ci occupiamo né di Dio, né dell'anima, né del mondo, che cosa ci rimane? Ora, è proprio questo il problema, secondo lui, no? Cioè, l'illuminato di Benares risponde che questi temi sono legati all'inesistenza e in particolare l'interrogativo metafisico, cioè il chiedersi se esiste Dio, se esiste l'anima e se esiste il mondo, di sua natura scaturisce da un desiderio che, come ogni desiderio, è effetto e causa di illusione e quindi non può che accrescere il senso del dolore, perché tanto le risposte non ce le abbiamo. E quindi Gautama Siddhartha vuole unicamente proporre uno stile di vita, e per questo motivo, come anche farà Socrate, non ha lasciato nulla di scritto per non dare corpo ad una dottrina. Ma questa situazione ha determinato il fatto che il suo insegnamento ha dovuto affrontare i rischi di una memoria molto diversificata, se ne sono subito resi conto i discepoli della prima generazione, tra i quali si distingue Ananda, che ha servito il maestro per 25 anni e ne ha raccolto le ultime parole, pensando bene, per essere fedele, di non scriverle. I suoi discepoli ricordavano ciascuno, come sempre succede, qualche cosa, e si sviluppa e quindi una prima tradizione molto frammentata, per cui a pochi anni dalla morte del maestro i suoi seguaci si riuniscono in un concilio, il primo di una lunga serie, per stabilire, secondo la tradizione orale, la dottrina e le parole del maestro, perché c'era una gran confusione, si diceva tutto e anche il contrario di tutto, e quindi bisognava invece che ci fosse una coerenza, no? Ma il buddismo non riuscì a rimanere dentro i limiti dei primi testi canonici in forma orale, perché cominciò a diffondersi dalla regione del Gange in ogni parte dell'India, e scavalcando i confini della regione d'origine anche le interpretazioni della dottrina cominciarono a diversificare, e quindi furono necessari poi altri concili per stabilire una linea. Guardate, la parola concilio ci fa venire in mente qualcosa anche a noi, perché noi molti di noi hanno vissuto durante gli anni, voi forse no, siete troppo giovani tutte quante, tutti quanti, per ricordarvi, forse non vi ricordate, eppure noi abbiamo vissuto durante gli anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, 1962-1965, non tutte eravate nati naturalmente. Ora, guardate che noi abbiamo vissuto in quegli anni, abbiamo vissuto quindi durante un avvenimento molto importante nella storia. Probabilmente questo, tra 500 anni, il Concilio Ecumenico Vaticano II sarà uno degli avvenimenti che si ricorderà, e finalmente se ne studieranno i documenti. Ora, che sono importanti per tutta una serie di questioni, prima o poi li studieremo anche noi, qualche volta ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto qualche conferenza in proposito. Ora, c'è una parola, c'è un'idea, c'è un'immagine che è rimasta nella vostra memoria di questo significativo avvenimento della storia del pensiero umano? Pensateci, forse qualche cosa vi viene in mente. Beh, scrivete quattro righe in proposito di quell'avvenimento che poi tutti abbiamo vissuto in diretta. Magari non siamo stati così attenti al dibattito conciliare, che quella era la cosa più importante, no? E quindi chi non ha avuto l'avventura, io sono stato fortunato perché ho avuto l'avventura di vivere in un ambiente, in una situazione dove mi si è fatto rimarcare questo dibattito che c'era, e tutta una serie di elementi li ho potuti fruire, capire lì, perché succede così. Poi scrivete comunque, poi come sappiamo nel terzo secolo avanti Cristo il re Asoka della dinastia dei Maurya è stato il grande artefice tanto della diffusione quanto della organizzazione della comunità buddista. L'importanza del regno di Asoka è stata negli ultimi tempi messa in luce nella sua verità storica dalla decifrazione dei cosiddetti editti rupestri, che sono testi piuttosto estesi, scolpiti sulla roccia, come se fossero dei grandi manifesti, e collocati in punti strategici del territorio. con i quali lui faceva conoscere il suo pensiero ispirato alla dottrina buddista. Quindi vedete, faceva una campagna di informazione. E di questi editti rupestri ce ne sono anche in lingua aramaica e in lingua greca, cioè segno di quali fossero le persone in pellegrinaggio intellettuale che transitavano da quelle parti, nei suoi territori. E questo è stato molto utile per i pellegrini che venivano da occidente verso oriente, trovare delle citazioni nella loro lingua per essere incentivati a studiare, a riflettere, a capire. Abbiamo paragonato il re Ashoka all'imperatore Costantino, e a questo proposito una cosa è certa: il progetto di conciliare il buddismo, la predicazione di Gautama Siddhartha, con l'esercizio del potere ha sicuramente modificato l'impianto originario di questo pensiero, la stessa cosa è successa per il cristianesimo, cioè per il pensiero evangelico con Costantino. Oggi noi siamo abbastanza ad una giusta distanza per fare un'analisi su questo, quindi per capire, ecco, dove sono state fatte delle modifiche alla mentalità, al pensiero evangelico in funzione del potere, e quindi possiamo prendere dei provvedimenti, no? Ecco, in questo senso. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel 215 avanti Cristo, quindi in età indo-ellenistica, i discepoli di re Ashoka, lui era morto già da una quindicina d'anni, si riuniscono in quello che viene considerato il più importante concilio buddista, il concilio di Pataliputra. E in questa adunanza, che diventa un vero e proprio laboratorio culturale, vengono messi per iscritto gli insegnamenti dell'illuminato di Benares, ormai filtrati attraverso una tradizione lunga circa 250 anni. Nasce così un insieme di testi sacri che sono stati ordinati in un canone, in un catalogo, e secondo questa distribuzione gli scritti sacri del buddismo si distinguono quindi in tre canestri, perché sono contenuti, i rotoli erano contenuti nei canestri, quindi pitaka è in sanscrito, vedete, e ci sono qui questi discorsi e sono in circolazione, nel caso di tutti pubblicano questa letteratura della storia dell'età astiale, cioè del pensiero umano, dell'età astiale della storia. Guardate, c'è il canestro dei sermoni, Sutta Pitaka, che riporta la parola attribuita a Gautama Siddhartha, quindi la parola del maestro. Poi c'è il canestro della disciplina, Vinaya Pitaka, che contiene le regole della vita monastica. Poi c'è il canestro della dottrina, Abhidhamma Pitaka, che raccoglie scritti di commento, di esegesi, sulla parola del maestro e sulle regole della vita monastica. Quindi il buddismo, come l'induismo, è rimasto una tradizione viva, no? Che ha prodotto lungo i secoli un patrimonio immenso di scrittura, di dottrine e di letteratura. Ed è questo che ci interessa. Il pensiero di Gautama Siddhartha nasce e si sviluppa sulla scia delle Upanishad vediche, no? Ma le idee dell'illuminato di Benares fanno transitare il pensiero indiano dal primato dei dogmi rivelati da Brahma e custoditi dal clero al primato della ragione laica. È decisa a restituire all'essere umano in quanto tale il peso del suo destino e del suo itinerario di salvezza. Ora, il canone buddista, nato con il concilio di Pataliputra, rispetta fondamentalmente il pensiero originario di Gautama Siddhartha, che sulla linea della ragione è molto più radicale che non la filosofia delle Upanishad. La filosofia delle Upanishad è più possibilista, Il pensiero di Gottamo Siddhartha è un pensiero invece con una linea durissima da questo punto di vista. Gottamo Siddhartha è uno di quei personaggi singolari della storia del pensiero umano, delle origini, che è riuscito a rendere universale, cioè valido per ogni persona, lo sbocco di un suo tormentoso itinerario personale. Quindi è chiaro che si può riconoscere, no? Nel senso che quei problemi che lui ha messo in evidenza, il suo problema è un problema poi comune, soprattutto il problema che riguarda il dolore, perché c'è il dolore nella vita, perché dobbiamo soffrire, come si fa ad uscirne fuori, no? Quindi un argomento nel quale ci si riconosce molto facilmente. Guardate, c'è un episodio nella vostra vita che per un tratto mi ha reso tormentoso l'itinerario? Scrivete quattro righe in proposito. Ci sono dei momenti nella vita in cui noi per forza di cose, visto che la vita è fatta di dolori anche, di distacchi, è chiaro che Gottamo Siddhartha ad un certo punto della sua vita non condivide più la via di liberazione che propone la dottrina delle Upanishad e respinge come illusoria l'idea dell'esistenza di un essere al di fuori del tempo e dello spazio e proclama che la persona deve potersi riconoscere in una situazione molto concreta e razionale. E dobbiamo pensarla, dobbiamo arrivarci con la riflessione, con il ragionamento ad uscire il più possibile, no? Dalla spirale del dolore. E a questo proposito leggiamo direttamente un frammento tratto dal canestro dei sermoni, tutta pitata. Non pensate, o discepoli, i pensieri che pensa il profano. Il mondo è eterno o il mondo non è eterno, il mondo è finito o il mondo è infinito. Se davvero volete pensare, ecco che cosa dovete pensare. Questo è il dolore, questa è l'origine del dolore, questa è la sensazione del dolore. Guardate sul punto 4 del repertorio. Quindi il pensiero di Gottamo Siddhartha conduce paradossalmente ad una religione non religiosa, dato che in modo esplicito non ha altra attenzione che per l'essere umano, no? e non attribuisce nessuna importanza ai problemi che non riguardano la persona nella sua esigenza di liberarsi dalla catena del dolore. Il pathos, cioè come poi lo hanno tradotto in greco secondo il vocabolario della sapienza poetica ellenistica, il dolore che tutti imprigionano. E la parola dolore, guardate, dobbiamo rifletterci un momento, è legata a tutta una serie di parole chiave molto importanti: sofferenza, afflizione, pena, disperazione, cordoglio, patimento, spasimo, tormento, doglia, dispiacere. Quale di queste parole mettereste per prima e quale per ultima in questo elenco? Beh, riflettete, scegliete. È già un primo passo per uscire da questa catena. Tutto il pensiero indiano è concorde su un punto: la vita è un male da cui conviene liberarsi, ma in nessun'altra tradizione di pensiero su questa affermazione, che guardate suona in modo molto severo, è stata svolta una riflessione con tanto rigore razionale, con tanta acutezza di scandali psicologici come nelle opere che sono scaturite dal pensiero di Gottamo Siddhartha. L'esperienza e la predicazione dell'illuminato di Benares si svolgono in un ambiente culturale dominato da violente spinte irrazionali e che conducono molti pensatori a seguire la via dell'ascetismo con delle regole monastiche crudeli e disumane persino. E pensate ai santoni indiani, no? Sappiamo che Gottamo Siddhartha ha sperimentato per 6 anni questo tipo di ascetismo monastico, ma dopo l'illuminazione diventa la voce della ragione umana che riprende fiducia in se stessa al punto da respingere ogni altro strumento per aprire alla persona il varco della liberazione dal male di vivere. Anche per le Upanishad la via della liberazione è la conoscenza, no? Così come la fonte del dolore è l'ignoranza, ma la ragione per i maestri delle Upanishad trova il suo senso nel negare se stessa fino a dissolversi nel misticismo. Per Gautama Siddhartha la ragione spiega che tutti gli atti compiuti dall'essere umano derivano dal desiderio e il desiderio deriva dall'ignoranza. Ora, su questo ragionamento si sviluppa il discorso di Benares, nel quale Gautama Siddhartha proclama le quattro auguste verità. E allora leggiamo questo frammento dal canestro dei sermoni per capire che cosa vogliono dire queste affermazioni. Questa, fratelli e sorelle, è l'augusta prima verità circa il dolore. La nascita è dolore, la vecchiezza è dolore, malattia è dolore, dolore è l'unione con ciò che dispiace, dolore è la separazione da ciò che piace, non ottenere ciò che si desidera è dolore. In breve, i cinque diversi aggregati che determinano l'attaccamento all'esistenza sono dolore. Questa, fratelli e sorelle, è l'augusta seconda verità circa l'origine del dolore. È la fede che conduce di rinascita in rinascita, che si associa con la gioia e il desiderio e trova qua e là il suo appagamento, cioè la fede dei piaceri del lusso, la sete di rinascita, la sete di annichilimento. Questa, fratelli e sorelle, è l'augusta terza verità circa l'estinzione del dolore. L'eliminazione di questa sete mediante il totale annientamento della passione. Abbandonarla, privarsi di lei, sciogliersi da lei, non concederne alcun luogo. Questa, fratelli e sorelle, è l'augusta quarta verità circa la via che conduce all'estinzione del dolore. E questa, la santa via, composta di otto parti, e questi otto sentieri hanno questi nomi: rettitudine nel modo di pensare, rettitudine nella decisione, rettitudine nella parola, rettitudine nell'azione, rettitudine nella vita, rettitudine nello sforzo, rettitudine nel ricordo, rettitudine nella concentrazione. Ora, vedete, la prima verità è una constatazione che coglie il dolore nelle sue manifestazioni più immediate, no? Che rientrano fatalmente nell'esperienza di ogni persona. Per Gautama Siddhartha le manifestazioni del dolore non sono, come per lo più vengono ritenuti, aspetti negativi di un valore positivo che sarebbe la vita. Ma i dolori sono l'essenza stessa della vita, la quale dunque è di per sé un male. Ora, la singolare tesi di Gautama Siddhartha è che alla radice di questo male c'è l'illusione che l'io, e questo concetto lo abbiamo già studiato la scorsa settimana, sia reale, no? Il nostro io non è reale, è solo un insieme di sensazioni. Gautama Siddhartha, della tradizione delle Upanishad, respinge la dottrina dell'Atman, dell'anima. Esiste prima di tutto il corpo, e conserva invece la dottrina della illusorietà dell'io. L'io è una rappresentazione generata dalle percezioni che il corpo ha degli oggetti. Sono le percezioni che determinano il nostro attaccamento, la nostra repulsione verso le cose e la nostra paura di perderle, come se ci fossero davvero. Ora, l'essere umano si illude che il flusso delle percezioni sia l'io, mentre l'individuo, dice Gautama Siddhartha, è solo un fascio di sensazioni ed è paragonabile ad un fascio di canne. Se noi togliamo una dopo l'altra ogni canna non resta nulla. Così, se da quel fascio di sensazioni che è l'individuo umano noi togliamo una dopo l'altra le sensazioni, non resta nulla e l'inconsistenza dell'io si fa comprensibile. La seconda verità è che la vita di ciascun individuo è il risultato di una brama, ecco il tema del desiderio e della passione, che sta una brama che sta prima della sua nascita, perché è una caratteristica della specie, anzi di tutti gli esseri viventi. E da questa brama originale, da questo desiderio primordiale, scaturisce il flusso delle reincarnazioni, il samsara. E qui Gautama Siddhartha si ricollega all'intera tradizione dei libri dei Veda, dei libri della sapienza indiana, per cui questa brama, questo desiderio si fa strada in ogni individuo sotto forma di passione. Gautama Siddhartha non distingue le passioni buone dalle passioni cattive, che si tratti del desiderio dei piaceri della carne, del potere, della ricchezza, del successo, o del desiderio di una vita eterna, o del desiderio di annientamento, o del desiderio di fare delle opere buone. Cioè in tutti i casi trionfa l'illusione che l'io sia reale. Ogni atto, quindi l'atto conseguente al desiderare, che asseconda questa illusione, come insegnano anche le Upanishad, lascia nell'individuo un'incrostazione impura, la cui accumulazione determina una nuova rinascita. Ora, il male fatto dall'essere umano non viene punito con sanzioni trascendenti, ma si sconta all'interno della catena delle reincarnazioni, delle generazioni, delle incarnazioni umane, delle generazioni umane. Il Dio giudice, secondo Gautama Siddhartha, non è dunque necessario. La terza verità è che se la vita è un male e se la vita nasce dal desiderio, la liberazione in che cosa consisterà? Consiste nell'estinzione del desiderio, o perlomeno nel suo contenimento. E qui noi, in forme diverse, cogliamo lo stesso intento che abbiamo trovato nel pensiero delle nuove scuole ellenistiche, no? Epicuree, stoiche, scettiche, cioè imparare a raggiungere uno stato di imperturbabilità. Qui c'è uno stesso concetto. In Oriente è molto più radicale, naturalmente, no? In forme ascetiche. Presso le scuole dell'ellenismo, no? In modo più flessibile, ma sempre seguendo la stessa idea. Ecco, l'imperturbabilità. L'estinzione del desiderio non si ha attraverso pratiche ascetiche, digiuni, macerazioni, ma attraverso la conoscenza del suo fondamento irreale, una presa di coscienza. Chi raggiunge l'oggetto della sua passione si accorge che esso è inconsistente. E comunque, quando lo raggiungiamo, potremmo essere soddisfatti lì per lì, ma poi dopo siamo di nuovo da capo, no? Dice Gautama Siddhartha, qualunque cosa sia, no? Che vinciamo un premio, che raggiungiamo qualche, che otteniamo un posto particolare, che abbiamo particolari gratificazioni, e che ne vogliamo subito un altro di oggetto, se non si prende coscienza di questa situazione, il desiderio che muove l'essere umano lo sospinge ancora inesorabilmente sul sentiero della ricerca illusoria, quindi sul sentiero del dolore. Gautama Siddhartha pensa che sia necessario anticipare, mediante le pratiche della contemplazione attiva, la consapevolezza della vanità che esiste negli oggetti desiderati. Bisogna imparare, attraverso lo studio e la contemplazione, a collocarsi in beata pace, tra virgolette, fuori del cerchio delle passioni da cui nasce il dolore. La quarta verità riguarda la via magna da seguire per realizzare l'uscita definitiva dalla catena delle reincarnazioni. A questo proposito Gautama Siddhartha, come abbiamo sentito, detta 8 norme, 8 sentieri che, come abbiamo letto, costituiscono, non c'è molto da spiegare qui, gli stadi di un percorso di apprendimento permanente. E quindi anche qui, come nelle scuole dell'ellenismo e poi del neoplatonismo, c'è un percorso intellettuale da seguire, percorso intellettuale. Cioè la via della salvezza, e questa è un'idea che si riproduce costantemente in tutta la storia del pensiero umano, è un itinerario di carattere intellettuale. è una scuola attraverso la quale si deve imparare a pensare, a decidere, ecco cosa sono i sentieri, a decidere, a parlare, ad agire, a respirare, a fare sforzo di volontà, a ricordare, a concentrarsi con rettitudine. E tutto ciò a dirsi sembra persino banale. E allora perché in pratica è così difficile da realizzare? Perché è necessaria una forte presa di coscienza? E anche perché tutti i sistemi di potere hanno sempre cercato di inviare gli individui, gli esseri umani, presentando degli oggetti. No? Vi do degli oggetti, no? Non studiate, vi do degli oggetti. Perché evidentemente quello lega e non libera. Il monachesimo, nato dalla sua predicazione, dalla predicazione del Illuminato di Benares, si dedica ancora oggi da 25 secoli a commentare, c'è tutta una tradizione culturale di commento delle quattro verità, degli otto sentieri. Anche qui in Occidente il buddismo è molto diffuso, no? Ed è diffuso come a livello culturale, no? Soprattutto con esperienze di, culturali, di interpretazione di quelli che sono i discorsi, ecco, di questa cultura. Adesso noi, per continuare a riflettere, leggiamo un altro frammento tratto dal discorso di Benares. Guardate, il taglio di questa parabola è simile a quello che troviamo circa 500 anni dopo, in età ellenistica, nel cosiddetto discorso della montagna. L'avete sentito nominare? Il discorso della montagna fa parte del testo del cosiddetto Vangelo secondo Matteo, che sta tra i capitoli 5 e tra il capitolo 5 e il capitolo 9. La scuola consiglia di rileggerli questi capitoli perché sono molto significativi, e noi abbiamo una cultura importante da mettere in evidenza nella nostra mente. Ma leggiamo dal canestro dei sermoni: fratelli e sorelle, non seguite le illusioni nel modo di pensare e decidere di parlare. Non pensate, decidete, né parlate, se non a partire dalla certezza che l'io non esiste e che anche gli oggetti sono illusioni. Non riponete fiducia nei riti sacri, nelle pratiche religiose, nelle discussioni sui grandi problemi dell'aldilà. Le vostre parole sono giuste perché non dite mai io e mio. Le vostre azioni sono giuste perché in voi è morto ogni interesse personale. Il vostro comportamento è ineccepibile perché voi vi astenete da ogni traffico di denaro, da ogni uso delle armi, da ogni offesa alla vita, forse pure quella di un moscerino, da ogni bevanda eccitante. E questa astinenza la vivete nella gioia e non nelle esasperate ascetiche in uso fra i monaci. Il vostro sforzo è retto, lontano dagli eccessi, volto a mantenere costantemente un sereno dominio sulla gioia e sulla paura. La sorgente vera di questo sforzo non è tanto la volontà, ma la concentrazione, cioè una contemplazione che esclude da sé tutto ciò che è illusorio, come dire l'intero mondo degli oggetti, per accogliere in sé il vuoto. Vera realtà dell'universo, il nirvana, che non è né un puro non esistere, né il puro esistere. Chi vi entra contempla, come da di fuori, la serie dei mondi e delle incarnazioni che si succedono sulla spinta inesatta della sete di vita. È molto bello questa prosa poetica dei concili buddhisti. Secondo la letteratura delle Upanishad, la liberazione si ha, quindi leggetevi il discorso della montagna, vedrete che c'è un'affinità notevole, no? Tra queste parole e le parole quindi della letteratura dell'ellenismo, tra l'indoellenismo e la letteratura dell'ellenismo. Secondo la letteratura delle Upanishad, la liberazione si ha dissolvendosi come gocce d'acqua nell'oceano del Brahma. Mentre secondo il pensiero di Gautama Siddhartha, la liberazione consiste nell'estinzione definitiva della vita intesa, attenzione, come fenomeno egocentrico, no? Quando si dice che la vita è un male, no? Non è che se uno se la prende con la vita biologica, la vita biologica è quello che è. No, cioè, bisogna prendere a, non è che dobbiamo toglierci la vita allora, no? A questo punto perché la vita è un male. No, ma è perché noi pensiamo, no? Di essere noi il centro dell'universo, no? E di dover prevalere su tutti e su tutto. Cioè, questo è il problema. C'è il nostro egoismo personale che poi crea sicuramente dolore. E quindi il nirvana, il vuoto cosmico, la vera realtà dell'universo alla quale l'individuo deve approdare, non è né un puro non esistere né un puro esistere. Gautama Siddhartha non vuole dire di più, considera la curiosità a tale riguardo, perché non sa dire di più, a tale riguardo con una peccaminosa persistenza della volontà di vivere nella dimensione dell'egolatria. L'esaltazione del proprio io, essendo l'io un concetto illusorio, non può che procurare danni a se stessi e agli altri. Ancora oggi l'egolatria procura danni sicuramente. Guardate sul punto 5 del repertorio, il pensiero indiano delle origini, attraverso la riflessione di Gautama Siddhartha, veniamo al dunque, lascia in eredità alla storia del pensiero umano due parole chiave di grande importanza: la parola illusione e la parola vanità. Parole che poi troviamo nella letteratura ellenistica dell'ebraismo, vanità, tutto è vanità, E queste, quindi c'è tutta un rincorrersi, no, di culture affini, queste due parole significative, illusione e vanità, fanno parte anche del catalogo della sapienza politica e linguistica. Ora guardate sul punto 5, la parola illusione porta con sé un catalogo di significative parole chiave: miraggio, inganno, sogno, chimera, lusinga, apparenza. Insomma, abbiamo capito che dobbiamo essere consapevoli della natura irreale delle illusioni. E allora, una volta presa coscienza di questo fatto, e perché non provare per iscritto, bastano quattro righe, a farsela una bella illusione? Perché, no, a dare forma a quell'illusione che magari ogni tanto si configura nella nostra mente. Noi ci raffiguriamo nella nostra mente tante cose, no? Ora, la parola vanità è legata ad un catalogo di parole chiave molto interessanti, leggerezza, inutilità, inconsistenza, futilità, ambizione, ostentazione. Insomma, quali di queste parole oggi scriverete vicina alla parola vanità? Quindi riflettete, scegliete, date forma a un'illusione per iscritto. Ogni tanto mi illudo di... Guardate sul punto 6 del repertorio. La dinastia dei Maurya nel 185 a.C. si estingue e la dominazione di questa casa reale sull'India si conclude. Questo avvenimento ne determina un altro di una certa importanza dal punto di vista politico e culturale, e significativo anche per la storia del buddismo. Si era formato da tempo, dal 250 a.C., guardate, sul territorio della Bactriana, un nuovo regno ellenistico, no? E intanto, noi lo sappiamo che si formavano i regni ellenistici, ogni tanto qualche generale conquistava, qualche generale che veniva dalla tradizione dell'esercito di Alessandro, ancora, no? Che si considerava erede, erano passati 150 anni da quando era morto, ma qualcuno continuava a considerarsi erede, conquistava un territorio, si faceva monarca assoluto e nasceva uno Stato. Nasceva uno Stato. E è una situazione complessa, ma molto interessante. Vediamo questa situazione interessante, no? Si era formato da tempo sul territorio della Bactriana quindi un regno ellenistico che è stato chiamato indogreco, e già il nome dice tutto. La Patriana, ora se volete andare a fare un'escursione sulla carta geografica, è una storica regione dell'Asia centrale, corrispondente all'Afghanistan centro-settentrionale, alla parte meridionale del Turkmenistan, dell'Uzbekistan e del Tagikistan. Andate a dare un'occhiata sulla frante. Dopo l'estinzione della dinastia dei Maurya nel 185 a.C., mentre a fasi alterne la guerra tra i successori di Alessandro sta continuando, guardate, sono passati 138 anni dalla morte di Alessandro, ma continuano questi avvenimenti, sul territorio del regno indo-ellenistico della Patriana prende il potere un generale greco di nome Demetrio. Questo nome è molto diffuso, abbiamo già incontrato diversi Demetri, no? Demetrio Poliarcete, no? Demetrio Falereo, e questo Demetrio della Bastriana adesso, il quale si proclama monarca. Questo Demetrio della Bastriana, sentendosi tranquillo alle spalle, perché i vari monarchi ellenistici erano sempre in lotta tra loro e quindi erano occupati, riesce, proponendosi come continuatore della dinastia dei Maurya, che si era estinta, ad estendere il suo impero sul regno indiano, proprio con l'appoggio della comunità buddista, a patto che lui si comporti come il re Asoka. Vedete, anche nel 313 i cristiani faranno così con Costantino, gli diranno va bene, noi ti sosteniamo anche militarmente, se però tu ti comporti secondo i dettami del Vangelo, se no non ne parliamo nemmeno. Lui giura e vede anche un segno, questa è una metafora, e quindi così. Ora, e qui è un po' la stessa cosa. Anche questa situazione quindi ci ricorda il comportamento che terrà circa 500 anni dopo Costantino, quando a Roma nel 312 d.C. Si allea con i cristiani. Questa alleanza è determinante per lui per andare al potere. Demetrio della Bastriana muore nel 175 a.C. e il suo impero, troppo vasto e troppo fragile, si sfascia e si frantuma in tanti staterelli. Uno di questi staterelli che si forma nella regione del Punjab attira la nostra attenzione. Il regno indipendente del Punjab sorge sotto l'abile governo che dura circa 30 anni tra la fine del secondo e l'inizio del primo secolo a.C. di un collaboratore di Demetrio, un funzionario greco che si chiama Menandro, come il drammaturgo, come lo scrittore di teatro. Perché ci interessa questo personaggio che si proclama re del Punjab? Guardate, questo personaggio lo incontriamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura e nell'ambito del movimento della sapienza poetica indo-ellenistica. Menandro del Punjab è il protagonista di un'opera che viene considerata un capolavoro della letteratura indiana e che si intitola Dialoghi di Re Milinda, oppure Le domande di Milinda. Ebbene, in questo testo la figura allegorica del re Milinda richiama proprio la figura storica del re Menandro. Ora, noi non sappiamo chi sia l'autore di quest'opera che è stata composta nel secondo secolo d.C., quindi vedete, in età indo-ellenistica, circa 400 anni dopo il regno di Menandro, il testo di quest'opera, che ricorda i dialoghi di Platone, riporta le conversazioni tra il re Milinda, che fa le domande, e il monaco buddista Nagasena, il quale risponde esponendo il pensiero dell'illuminato di Benares nei suoi punti salienti, quelli che abbiamo studiato, le quattro verità, gli otto sentieri. Il dialogo più significativo tra il re e il monaco è quello che ha per tema la non esistenza dell'anima e quindi che mette in evidenza l'esistenza del vuoto. Guardate, qui in quest'opera c'erano molti punti che noi avremmo potuto mettere in repertorio e leggere, però il nostro tempo è così ristretto, no, che è difficile da leggere. Provate poi voi a cercare quest'opera e se la trovate. Uno degli apologhi più significativi per capire che cosa vuol dire questo concetto del vuoto, no? Che a noi ci sembra strano, è proprio un apologo che è qui, quando il re va a caccia con i suoi cavalieri, non si capisce nemmeno che il re arriva ad un ruscello, all'orchestra, si fermano e vanno a bere, e lì c'è un monaco che sta anche lui bevendo, sta camminando, che vive nella foresta, il re scende, si fa portare da uno dei suoi servitori un bicchiere degno di un re, un bicchiere d'oro tempestato di diamanti, di pietre preziose, di oro. E allora il re vede il monaco naturalmente e gli dice non mi riconosci, da questo il monaco lo guarda e gli dice bello il bicchiere con cui bevi, dimmi che cos'è secondo te più prezioso in quel bicchiere lì con cui bevi? Beh, ci sono tante cose che fanno prezioso questo bicchiere. Sicuramente l'oro, perché il monaco dice secondo me no, non è l'oro di cui è fatto. Beh, allora saranno i diamanti di cui è tempestato. Il monaco dice no, secondo me non sono i diamanti di cui è tempestato. Allora i rubini, allora il re di Arabia dice che cosa? La cosa più importante è il vuoto che c'è nel bicchiere, non la materia che c'è intorno. E lui beve, infatti, col palmo della mano, non c'è bisogno di nessun bicchiere, è il vuoto, l'essenza delle cose. E poi? E il testo di quest'opera, anche se non fa parte del canone ufficiale del buddismo, è stato sempre considerato fondamentale per impartire gli insegnamenti della dottrina di Sakyamuni, vedete? Ora, l'aspetto forse più significativo di quest'opera è che sullo sfondo l'autore fa percepire alla lettrice e al lettore la vita pacifica, serena e di qualità che si svolge 350-400 anni prima nella capitale del regno del Punjab, cioè nella città di Sakala. Guardate, oggi Sakala è una città pakistana che si chiama Sialkot. Provate con l'enciclopedia, con una guida del Pakistan o collegandovi alla rete a fare una visita a questa città oggi per capire dov'è. Sakala viene descritta dall'autore dei dialoghi di Remi Linda come una città che assomiglia all'Atene di Socrate, dove si incontrano per discutere, per confrontarsi su grandi temi esistenziali i maestri di tutte le scuole del pensiero dell'Ecumene. Letterati, artisti, scienziati affluiscono nella regione di Gandhara, nell'India occidentale, da tutte le parti del mondo, e la città di Sakala diventa un laboratorio culturale dove comincia ad attuarsi una fusione tra tre grandi tradizioni spirituali, la greca, l'iranica e l'indiana. Questa stagione purtroppo è durata poco, ma a maggior ragione merita di essere ricordata come una delle più importanti possibilità di comunicazione intellettuale e di contaminazione culturale che siano nate nella storia complessa dell'ellenismo. Purtroppo questa esperienza è stata subito travolta da altre vicende che hanno modificato la situazione. Infatti anche il regno di Menandro viene ben presto invaso intorno al 130 a.C. dall'irruzione di popolazioni centroasiatiche, gli sciiti, che con i loro cavalli veloci e i loro archi infallibili conquistano un vasto territorio. Nasce il regno indo-sciitico dei Kujana e così nella regione di Gandhara si sviluppa una nuova e diversa cultura, ma questa, guardate, è un'altra storia. Di qui, sappiatelo, parte un altro percorso, un altro sentiero sul quale ora noi non ci possiamo avventurare, forse ci avventureremo in futuro lì. La testimonianza di questo importante complesso periodo storico rimane nelle belle sculture in pietra che hanno conservato i segni di un'armonica fusione culturale e che danno testimonianza alla fecondità del movimento che è stato chiamato della sapienza poetica indo-ellenistica. Se andate sulla rete a mettere sui motori di ricerca questi dati, forse troverete queste immagini, immagini di queste statue, ma che avete negli occhi, no? Ecco, queste statue a tutto tondo oppure in risalto che ci sono sui templi di questi territori. Ma l'elemento più prezioso che qualifica il movimento della sapienza poetica indo-ellenistica è quello della conservazione, della trasmissione, dello studio di un immenso patrimonio letterario, la letteratura indiana, che è andato formandosi nei secoli contemporaneamente alla composizione dei libri dei Veda. Guardate, quali sono le opere più importanti della letteratura indiana di cui, sebbene a grandi linee per Bacco, perché è talmente vasto l'argomento, ci dobbiamo occupare per poter capire e conoscere la portata, almeno, del movimento della sapienza poetica indo-ellenistica? Guardate sul punto 7 del repertorio. La prima opera della letteratura indiana di cui dobbiamo conoscere l'esistenza si intitola Mahabharata, che significa la grande lotta dei Bharata, e Bharata è il nome di una mitica dinastia. La prima cosa da sapere è che il libro che porta questo titolo è il Mahabharata, è l'opera più voluminosa non solo della letteratura indiana ma della letteratura di tutto il mondo. Questo libro contiene un enorme poema che conta di 100.000 strofe, divise in 18 parti, poi è stata ancora aggiunta una 19ª parte che porta questo colossale complesso epico a circa 120.000 strofe. Quest'opera è stata composta in un lungo periodo di tempo che va dall'età vedica, 2500 anni fa, fino al VI secolo d.C. e naturalmente è l'opera di molte generazioni di autori. Ora, questa enorme opera ha la forma di un grande compendio composto da una lunga sequela di testi poetici di svariata lunghezza che raccolgono tanto il sapere sacro quanto quello profano, tanto le leggi civili quanto gli usi e i costumi, e quindi questo poema assume l'aspetto di una vera e propria enciclopedia, di un enorme corpus epico. Di che cosa parla quest'opera? Qual è il suo contenuto? Guardate, non è possibile raccontare, cioè, quest'opera ha comunque un filo conduttore, di questo possiamo parlare. Qual è il filo conduttore di quest'opera? Racconta le vicende leggendarie dell'antica stirpe regale dei Bharata, discendenti del re Bharata, figlio del re Dusyanta e di una ninfa. Vedete, qui siamo nell'epica, no? Siamo nel mito della ninfa Sakuntala. Il poema, questi sono personaggi molto famosi, come sono famosi da noi gli dei dell'Olimpo, no? Nella nostra cultura, no? Il poema narra soprattutto la lotta tra due rami di questa stirpe, cioè tra i discendenti dei fratelli Kuru e Pandu. La cosa che ci colpisce di più venendo a contatto con quest'opera è la straordinaria somiglianza che troviamo tra i miti ortico-ellenistici, quelli dell'Olimpo, diciamo, e non solo, e quelli di Dioniso, e i miti indiani, a cominciare dai fratelli indiani rivali, Kuru e Pandu, che, guardate, ricalcano le figure degli ellenici Atreo e Tieste nella saga dei Pelopidi, ve li ricordate, no? Della quale ci siamo occupati nell'anno 2004 attraverso il territorio della tragedia greca, no? Ora, se vogliamo continuare con le similitudini all'interno della complessa rete dei racconti, troviamo per esempio il personaggio del re Dhritarashtra, che ha 100 figli, così come Priamo. Questo è un personaggio simile a Priamo, re di Troia. Troviamo 5 eroi che assomigliano per le loro caratteristiche agli eroi omerici. Troviamo Yudhishthira, il saggio e prudente, Arjuna, il nobile guerriero, Bhima, violento, vorace, di forza erculea, soprannominato pancia di lupo. Troviamo i due gemelli Nakula e Saveda, valorosi e leali, come i loro cugini ellenici, cioè i gemelli Castore e Polluce. Ora, durante un torneo, solo Arjuna riesce a tendere un grande arco, proprio come fa Ulisse quando uccide i Proci, che, ricordate, nell'Odissea, che in sua assenza si erano insediati nella sua reggia. Solo Ulisse conosce il metodo per tirare con quell'arco, e con quell'arco fa fuori tutti costoro parassiti che si erano insediati nella sua reggia. Il premio di questo torneo è la principessa Draupadi, che va in sposa al vincitore. Ma cosa succede? E siccome la madre dei cinque eroi, alla loro partenza per il torneo, ignara di che cosa fosse il grande premio in palio, aveva ordinato che venisse diviso tra i fratelli se uno di loro avesse vinto, mi raccomando, dice, mi raccomando, se uno vince dovete dividerlo tra tutti e non litigate. Le madri erano tremende in quel momento. E quindi succede che, per obbedire alla inviolabile parola della madre, che temevano molto, Draupadi diventa la moglie comune dei cinque fratelli. Quale spiegazione dà il poema di questo racconto, in cui emerge la poliandria, cioè una moglie con più di un marito? Noi siamo abituati alla poligamia, cioè un marito con tante mogli, ma c'è anche la poliandria. Ora, ancora una volta, la spiegazione rimanda alle teogonie elleniche. Difatti, i cinque fratelli eroi, spiega il poema, sono porzioni, emanazioni e quindi incarnazioni di cinque divinità: Dharma, il dio della giustizia, come Dike nel mondo greco; Indra, il dio dell'atmosfera e signore del fulmine, come Zeus; Vayu, il dio del vento, come Eolo; e Ashvin, il dio gemellare, uno in due persone, i Dioscuri dell'India. Ora, i continui scontri tra i discendenti dei fratelli rivali, Kuru e Pandu, sono tutti pretesti per imbastire straordinarie narrazioni. C'è chi si gioca i dadi, il regno, con partite truccate, viziate dalla magia. Ci sono coloro che, sconfitti, si devono rifugiare per 12 anni nella foresta, dove vivono innumerevoli avventure molto simili, guardate, a quelle del libro della giungla. Lo avete presente? Se non altro, quello della Walt Disney Production. Ci sono similitudini notevoli, qui non ci possiamo ora entrare in gioco, ma lo sappiatelo e documentatevi voi, fate voi dei giri in questa letteratura. Ci sono racconti come quelli di Nala e di Mayanti e il racconto di Rama e Sita. Non è un racconto sui trasporti extraurbani, questo, cioè, ci sono tutte comunque le componenti, cioè, Rama e Sita, che danno argomento per la nascita di altri importanti poemi come il Ramayana, di cui parleremo tra poco. Cioè, in questi racconti, guardate, sono veri e propri capolavori poetici. Spicca quello della discesa del fiume Gange in terra, perché com'è la leggenda, com'è il mito? Il Gange era un fiume celeste, era una via lattea, che poi naturalmente scende in terra. Poi non manca il racconto del diluvio universale, poteva mancare. E poi quello della nascita del dio della guerra, Skanda. Skanda, il dio della guerra non può altro che essere Skanda Loco. Ora, un personaggio che assomiglia ad Atena, questo Skanda in un certo senso, e la leggenda poi commovente di Savitri, che assomiglia alla figura di Alcesti, che Euripide ha messo in tragedia. Non ve la ricordate? Beh, andate a vedere di che cosa parla. Ora, qui ci vorrebbe un percorso intero, non un itinerario su questi argomenti. La guerra più lunga tra una delle generazioni dei successori dei fratelli rivali Kuru e Pandu dura 18 anni di seguito e viene narrata in un racconto che copre 5 lunghissimi libri del Mahabharata, nel quale viene messa in scena la morte di tutti i condottieri. Rimangono, attenzione perché qui c'è una metafora, un'allegoria fortissima, rimangono le vedove, che si incontrano per piangere i caduti e per detestare quell'insensato affare da uomini che è la guerra. Basta questa citazione per valorizzare tutta questa parte del poema. Ora, l'ultimo condottiero rimasto in vita è Bhishma, il quale prima di morire nel suo letto di morte, formato allegoricamente da innumerevoli frecce nelle quali rimane impigliato per 58 giorni, ebbene, tiene questo Bhishma un lunghissimo discorso sul tema della morale pubblica e privata, ci vorrebbe oggi. Questo discorso occupa quasi un quarto di tutto il poema, sono 19.494 strofe. E questo discorso è un vero e proprio trattato di filosofia giuridica dell'India antica, che ha un valore notevole dal punto di vista culturale. In tutto questo poema domina l'intento pedagogico e didattico, e le migliaia e migliaia di massime che occupano interi campi e interi libri risplendono tanto per la profondità del contenuto quanto per la felicità dell'espressione, e hanno poi dato luogo a molteplici catechismi, proprio come è avvenuto per le opere delle nuove scuole dell'ellenismo di cui abbiamo studiato il pensiero. Molte di queste massime sono simili alle massime che sicuro che noi abbiamo letto, naturalmente. Ora, all'interno del Mahabharata, nel sesto libro, trova posto addirittura un intero poema che ha poi avuto una vita propria e che si intitola Bhagavad Gita o Gita, a seconda delle diciture, eccolo qua, è in circolazione nella Bull, naturalmente, non è che questa è una letteratura che circola, sulle bancarelle persino, Bhagavad Gita, il canto del beato. Quest'opera, per la sua grandiosità e per il suo contenuto, è diventata ed è considerata come se fosse uno dei grandi breviari dell'umanità. Ma di quest'opera ne parliamo fra breve. Ora dobbiamo puntare la nostra attenzione sul secondo grande poema epico dell'India, che si intitola Ramayana e che si distingue dal primo, il Mahabharata, di cui abbiamo parlato ora. E mentre il Mahabharata ha un carattere enciclopedico e la sua immensa estensione racchiude in sé quasi tutto il corpus delle leggende sacre e profane dell'India antica, oltre al sapere teologico e filosofico dei libri dei Veda, il Ramayana invece ha un carattere unitario, è un vero e proprio poema. Guardate sul punto 8 del repertorio. Il Ramayana, cioè le gesta di Rama, si presenta come un poema unitario di circa 24.000 strofe, diviso in 7 parti, di cui la prima e l'ultima sono state aggiunte più tardi, in età indo-ellenistica, quindi ci interessano particolarmente. Quindi c'è un corpus antico e poi c'è una prima e un'ultima parte che le commenta. Ora, l'unità di questo poema emerge dall'uniformità dello stile epico con cui è scritto, dal metro costante dei versi, dalla coerenza della lingua, e per questi motivi la tradizione indiana vuole che quest'opera sia stata composta da un solo poeta chiamato, secondo la tradizione, Valmiki. Di Valmiki, di questo primo poeta, come dire Omero, no? di questo Valmiki non si ha nessuna notizia, appare come un modello, cioè come l'immagine di uno stile letterario ammirato e insuperato. Nella poesia di Valmiki la forma è l'elemento essenziale, mentre la sostanza è, per così dire, l'elemento accessorio. Più che le cose dette importa il come sono dette, e quindi le regole. Oggi si arrabbierebbe moltissimo su questo discorso, che la forma viene in secondo piano perché la sostanza, no? Se non c'è una forma che la contiene, la sostanza dove va? È data su un bancone? Ora, lo stile di Valmiki deve soprattutto la sua fama all'abile uso che lo scrittore fa degli ornamenti retorici, come le similitudini, le metafore, i giochi di parole, gli intrecci filologici e le descrizioni. Il Ramayana è quindi un poema artistico che fa pensare all'elegia alessandrina di Callimaco di Cirene, ve lo ricordate? Ma tuttavia, come il Mahabharata, anche il Ramayana è un poema popolare, non solo ad uso degli intellettuali, tutti lo conoscono. Molte parti le sanno a memoria. E nei versi introduttivi del poema, dove lo scrittore fa un riassunto, il catalogo degli avvenimenti narrati, si racconta che il dio Brahma stesso abbia esortato il poeta Valmiki a cantare le gesta di Rama, promettendogli che finché staranno i monti e scorreranno i fiumi, vivrà da te composta la storia del grande Rama. E la profezia si è avverata, perché oggi, dopo più di due millenni, il Ramayana è celebrato da tutto il popolo indiano, viene pubblicamente letto in occasione delle più solenni feste religiose, e molti degli episodi che narra questo poema sono diventati letteratura, sono diventati rappresentazioni teatrali e negli ultimi decenni sono diventati trame per film, attraverso quel fenomeno straordinario di cui tutti avrete sentito parlare, che è il cinema indiano, e che naturalmente oggi è più attivo del mondo, ecco, in questo momento. La figura di Rama rappresenta l'ideale del guerriero senza macchia e senza paura, e la figura di sua moglie Sita rappresenta l'ideale della donna fedele e virtuosa. Ora, dalle vicende di questi due personaggi mitici, le poetesse e i poeti di tutto il mondo, specialmente le scrittrici e gli scrittori di drammi, di romanzi e di sceneggiature teatrali o filmiche, hanno attinto per comporre le loro opere. Leggiamo noi un frammento all'inizio di questo poema, dove, come abbiamo detto, l'autore, in età indo-ellenistica, perché questo è tarda come scrittura, perché la prima e l'ultima parte di quest'opera sono state scritte nel secondo secolo d.C., fa un riassunto per introdurre gli avvenimenti narrati. Allora leggiamo questa introduzione. È il dio Brahma in persona, o primo poeta, che ti esorta a cantare. E sappi, finché staranno i monti e scorreranno i fiumi, vivrà da te composta la storia del grande Rama, il figlio di Dasarata, re della bella città di Ayodhya. Il grande Rama, fin dagli anni giovanili, è famoso per il valore e per le molte virtù. È sposato con Sita, figlia del re Janaka di Mithila, ed è destinato a succedere al padre. Per un intrigo di corte viene esiliato per 14 anni nella giungla selvaggia, dove gli sono compagni la consorte Sita e il fratello Lakshmana. Durante l'esilio, Sita è rapita da Ravana, il crudele re dei Rakshana, i demoni, e trasportata nell'isola di Lanka, e lì viene tenuta in ostaggio. Rama fa alleanza con l'esercito dei Vanara, le scimmie. Uno dei Vanara, Anumat, figlio del vento, riesce a scoprire la prigione di Sita ed apre un varco nella reggia dei Ravana, così che Rama possa subito muovere guerra al demone, lo sconfigga e lo uccida. E Rama vittorioso ritorna e sale al trono di Aiodia insieme alla sua diletta Sita, che sottopostasi alla prova del fuoco ha dato solenne testimonianza davanti a tutto il popolo della sua conservata purezza. Ora, c'è una mentalità molto le studiose e gli studiosi di antropologia culturale ritengono che la saga di Rama e di Sita contiene un mito di carattere atmosferico agricolo, cioè il personaggio di Rama rappresenterebbe il dio Indra Parjania, che è lo Zeus indiano, cioè il Giove pluvio dei latini, e il nome Sita in sanscrito significa il solco che dalla pioggia è reso fecondo. Quindi vedete che c'è un mito della fecondità. Ora, per concludere, attenzione, perché poi anche un po' qui che volevamo arrivare, non possiamo non ricordare che un italiano, anche se ai suoi tempi l'Italia non esisteva ancora come nazione, ma lo diventerà, l'Italia è diventata tardi una nazione, chissà se ne celebreremo tra l'altro chissà. Insomma, questo italiano ha dato la prima e fino alla metà del secolo scorso l'unica traduzione completa in una lingua europea, prima in francese e poi in italiano, del Ramayana. Guardate, questa preziosa impresa culturale è stata compiuta dall'abate piemontese Gaspare Gorreggio, nato nel 1808 a Bagnasco, in provincia di Cuneo, nel regno Sabaudo, e Gorreggio emigra a Parigi nel 1838, il regno Sabaudo con la Francia era quasi tutt'uno, per perfezionarsi alla Sorbona in sanscrito, e diventa un grande esperto di lingue di cultura indiana. E nel 1843 intraprende la traduzione, il commento del Ramayana. Guardate, questo suo lavoro termina nel 1867, quando la sua opera viene pubblicata a Parigi. L'Italia come nazione non esiste ancora, mentre il genio italiano, vedete, made in Italy, come si diceva una volta, quello vero, quello sotto traccia, esiste già. E peccato che ce ne siamo dimenticati, io non ce ne ricorderemo mai. Nel 1852 Gaspare Gorreggio torna in Piemonte, dove istituisce all'Università di Torino la prima cattedra italiana di sanscrito e di letteratura indiana. Gaspare Gorreggio muore a Torino nel 1891, quindi 30 anni dopo l'Unità d'Italia. Gaspare Gorreggio ci ha insegnato che il sanscrito è la lingua degli dèi per eccellenza, è la lingua perfetta che non muta e non è soggetta alle traversie che si producono per il solo fatto di essere parlata. Sanscrito significa appunto compiuto, confezionato, corrisponde alla parola greca teleios, che vuol dire compiuto nel senso di perfetto, una cosa è perfetta perché è compiuta, è portata a termine. Sanscrito vuol dire questo, compiuto, portato a termine, e tra l'altro immutabile, perché questa lingua rimane così com'è. Il sanscrito è fondamentalmente una lingua letteraria che ci ha offerto capolavori come il Mahabharata, il Ramayana, di cui ci siamo occupati. Perché è successo così? Perché il sanscrito ha queste caratteristiche? Guardate, per rispondere a questa domanda con una riflessione per la quale ci vuole un po' di tempo, incontreremo ancora Gaspare Gorreggio dopo la vacanza pasquale. Ora dobbiamo seguire la trafila che ci propone il paesaggio intellettuale della letteratura indiana. Volevo dire che ai primi del Novecento c'è questo culto dell'India a Torino, lo dimostra il fatto che i giovani intellettuali fossero abbastanza affezionati a questa cultura. Io volevo ricordarvene uno di questi, un certo Guido Gozzano, forse l'avete sentito nominare, il quale, anche per ragioni di personali, di malattia sua, perché è malato, va in India, no? Per cercare di respirare un'aria diversa, E lì scrive un bel libro che si intitola Alla cuna del mondo, e racconta questo itinerario. Questo Guido Gozzano probabilmente lo incontreremo, stava facendo, sarebbe interessante fare un percorso intorno a certi personaggi. Abbiamo detto precedentemente che all'interno del sesto libro di quell'enorme poema che è Mahabharata trova posto il testo di un'opera che ha poi avuto una vita propria, che si intitola Bhagavad Gita, il canto del beato, eccolo qui. Quest'opera, per la sua grandiosità, per il suo contenuto, è diventata ed è considerata come se fosse uno dei grandi breviari, no? Dell'umanità. Lo si prende, lo si apre a caso, lo si legge e si riflette. Ora guardate sul punto 9 del repertorio. Bhagavad Gita, il canto del beato, è un poema mistico filosofico. Questo testo è ancora oggi in India, guardate, il più diffuso libro di devozione, cioè un libro che viene pubblicato ogni anno in sempre nuove edizioni, viene letto, riletto, studiato, imparato a memoria. Ha cominciato a studiarlo anche, per esempio, una certa Teresa, Madre Teresa, che è andata in India e si è fatta poi, ha trovato un'identità culturale in queste opere della tradizione indiana, con la sua cultura, la sua vocazione cristiana, ecco, e quindi ha utilizzato, ecco, no, era quello che leggeva il moribondi quando ha cominciato la sua attività, andando a tenere la mano a chi moriva per le strade, leggendoli o citandoli a memoria, ecco, queste opere che erano tipiche di quella cultura, ecco. Ora quest'opera dona conforto alla persona provata dai dolori della vita ed è considerato il più salutare strumento di preparazione alla morte. Beh, noi dobbiamo ragionare su questo, perché sembra un tabù tutto, ma il protagonista, siamo vivi mentre facciamo questo, il protagonista di quest'opera è l'eroe Arjuna, che abbiamo già citato studiando il Mahabharata, il quale alla vigilia, c'è una grande metafora, alla vigilia della grande battaglia contro i suoi cugini nemici e il loro esercito, c'è sempre questo grande mito, no? Nella letteratura indiana, viene preso dall'argomento, cioè all'idea di questa lotta fratricida, e vorrebbe deporre le armi piuttosto che venirsi a trovare nella tragica necessità di uccidere amici e parenti, e quindi c'è tutto un travaglio su questo, sulla riflessione. Arjuna ha un'auriga, cioè uno che guida il suo carro in battaglia. Questa auriga si chiama Krishna ed è un personaggio molto importante, perché questa auriga è l'incarnazione terrena del dio Vishnu, che è lì sotto mentite spoglie. E Krishna, vedendo Arjuna preso dallo sgomento, si adopera per sradicare dall'animo dell'eroe ogni esitazione, ogni dubbio, e gli ricorda che il suo dovere come guerriero è quello di combattere. D'altronde, aggiunge, soltanto i corpi sono passibili di uccisione, mentre lo spirito è invulnerabile ed eterno. E guardate, è tutta una riflessione di carattere allegorico per affermare che il proprio dovere deve essere compiuto senza fare calcoli, e la persona saggia deve sentire indifferenza verso le cose esteriori, raccogliersi nella concentrazione mentale, nello yoga, e coltivare il bhakti, l'amor di Dio. Poi Krishna si rivela ad Arjuna come l'essere supremo, come la meta ultima a cui deve tendere ogni mortale per conseguire, mediante l'immedesimazione in quell'unico esistente, la liberazione è dal ciclo delle esistenze. Ora, in questo poema, veramente filosofico e mirabile per la profondità dei concetti in esso trattati, emergono una serie di contraddizioni tra la parte più antica del testo, che considera l'essere come trascendente, e la parte scritta in età indo-ellenistica, che sostiene l'idea panteistica, cioè la presenza di Dio in tutte le cose, no? Dio che si incarna, no? Ora, nel testo di questo poema si fondano insieme dottrine filosofiche che appartengono a sistemi di pensiero diversi. La scuola Vedanta, che predica una dottrina di carattere panteistico, la scuola Samkhya, che coltiva un insegnamento di carattere trascendente, la scuola yoga, che insegna un esercizio di carattere pratico, e la scuola visnuista, che professa la dottrina dell'amor di Dio. Ed è proprio da questo eclettismo di dottrine, di credenze, che deriva il valore universale che in India ha acquisito il Bhagavad Gita, il canto del beato, cioè un testo nel quale tutti si riconoscono e che quindi diventa un insuperabile libro di edificazione religiosa, ugualmente caro agli appartenenti di scuole diverse, perché tutti si ritrovano qualche cosa che li unisce. Ora, Gandhi, avete presente il Mahatma Gandhi, ha scritto: quando la delusione mi fissa negli occhi e tutto solo, non scorgo nemmeno un raggio di luce, io rivado alla Bhagavad Gita, trovo un verso qui e un verso là e immediatamente comincio a sorridere nel mezzo delle tragedie soverchianti. Il testo di quest'opera ci parla con una voce sovrana, serena, continua, è la voce di un'intelligenza antica che in un'altra epoca e sotto un antico cielo ha saputo discutere e farci riflettere sulle questioni esistenziali che ancora ci travagliano. Queste tre opere di cui abbiamo fatto conoscenza questa sera, appartenenti al grandioso paesaggio intellettuale della letteratura indiana, hanno un'origine molto antica. La loro prima versione risale al tempo dell'età fiale, 2500 anni fa, poi però successivamente in età indo-ellenistica sono state rivisitate, ampliate, rimesse in ordine e così si sono tramandate e conservate meglio. In età moderna e contemporanea queste grandi opere tradizionali continuano a fare da piattaforma culturale a nuovi oggetti letterari che hanno varcato i confini dell'India. E a questo proposito dobbiamo incontrare ancora una volta, perché altre volte lo abbiamo incontrato, un significativo personaggio contemporaneo, uno degli eredi della grande tradizione letteraria indo-ellenistica, uno di quei personaggi che ha ripreso quella tradizione e l'ha riscritta in termini moderni. Questo personaggio è uno scrittore, un poeta, un compositore, un pittore, un filosofo che è stato paragonato a Goethe, a Jean-Jacques Rousseau, e che si chiama Rabindranath Tagore, 1861-1941. Rabindranath Tagore, e penso che tutte e tutti voi lo abbiate sentito nominare, insieme a Gandhi, con le sue opere, anche perché le ha tradotte personalmente in inglese, è riuscito a far capire la grande spiritualità del suo paese in tutto il mondo, quando l'India era ancora una colonia nelle mani della corona britannica, della Compagnia delle Indie. Guardate, qui sarebbero molte le opere da leggere, no? È chiaro che poi bisogna usare il bisturi, inserirle tutte, non ci sono, però voglio dirvi, perché io avevo in mente anche quest'opera, ma poi bisogna fare i conti con il nostro percorso, siamo già a primavera e le cose da mettere in luce sono ancora tanti. C'è per esempio quel bel romanzo di Forster che si chiama Passaggio in India, non so se lo avete letto o se avete visto un film, perché è stato tratto anche un film, credo, oggi uno spettacolo teatrale che è in circolazione in Italia. E se vi capita, ecco, leggetelo questo romanzo, Passaggio in India, di Forster, perché lì si mettono in gioco tutte queste cose che abbiamo detto questa sera, viene fuori questa problematica, no? Interessante, soprattutto questo scontro tra l'Oriente e l'Occidente, che noi a un certo punto non mettiamo in evidenza perché non avremmo voluto che ci fosse, perché non c'è in realtà, perché se vogliono si capiscono personaggi fondamentali. È che c'è una divisione voluta dal potere, per cui non ci si capisce, il colonialismo non vuole che ci si capisca, perché la sua arma è quella di mantenere ciascuno nelle proprie ignoranze, no? Guardate sul punto 10, quindi stiamo parlando di Tagore nel 1913 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura e tra le sue opere più importanti ricordiamo due raccolte di poesie che voi trovate, ora non lo portate, ma nelle edizioni economiche, che sono Gitangiali e Il giardiniere. Guardate, in biblioteca voi trovate tutte le opere di questo scrittore, sull'enciclopedia trovate notizie sulla sua vita, se vi collegate sulla rete scoprite che a Tagore sono stati dedicati molti siti. Tagore ha scritto anche opere in prosa e se vogliamo entrare in funzione della didattica della lettura e della scrittura nello spirito della sapienza poetica indo-ellenistica, è utile leggere almeno un frammento molto evocativo tratto dalla sua autobiografia, che è molto bella e molto significativa, intitolata Choron, ricordi, pubblicata nel 1923. Leggiamo questo frammento da Choron, ricordi di Rabindranath Tagore. Da bambino venivo chiamato il piccolo Rabi ed ero discendente da una principesca famiglia di brahmani bengalesi e mi distinguevo per l'obbedienza ai genitori, buoni voti a scuola e una devozione esemplare. Ricordo con gioia che la mattina, ancora al buio, mio padre con delicatezza mi svegliava per farmi studiare a memoria le declinazioni sanscrite. Poi, al sorgere del sole, mio padre e io, dopo aver recitato gli inni sapienziali, finivamo di bere il latte matutino, dopodiché ci rivolgevamo nuovamente all'essere supremo cantando le Upanishade. Quest'uomo adulto oggi, 50 anni dopo, attraverso lo specchio della scrittura, cerca di immaginare come fosse la figura materiale del piccolo Ravi che all'alba, mezzo addormentato, guardava sorgere il sole cantando le Upanishad insieme a suo padre. Ma il velo della nostalgia si posa su queste immagini materiali desiderate, rendendole vaghe, indistinte, illusorie, mentre il sentimento spirituale del piccolo Ravi è rimasto intatto, come realtà ben distinta nell'animo di un uomo ormai maturo che è stato una volta un bambino. Le Upanishad sono canti filosofici di 3000 anni fa, ma sempre vivi e presenti nella vita spirituale dell'India. Ora, da uomo adulto, me ne rendo conto meglio e mentre vedo mentalmente, seppure in modo vago e frammentario, il piccolo Ravi che salutava l'aurora con le strofe delle Upanishad, capisco chiaramente come nel mondo si faccia fatica a comprendere un paese dove i bambini iniziano la giornata intonando versetti filosofici. Questo lo dice il commentatore. Attenzione, abbiamo già letto qualche anno fa questo brano facendo una riflessione che dobbiamo rifare sul fatto che il nostro sistema di vita ci impone, e pochissimi resistono ahimè, di far vedere ai bambini cartoni animati, farciti di spot pubblicitari fin dal mattino prima di andare a scuola. E l'ironia di Tagore vale più che mai oggi. Capisco chiaramente come nel mondo si faccia fatica a comprendere un paese dove i bambini iniziano la giornata intonando versetti filosofici, come dire, beh, così. Ora, questa bella riflessione era nel 1923 una critica velata ma molto severa contro il colonialismo occidentale. L'India, lo sapete, fino al 48 è stata una colonia britannica, che è esclusivamente una visione materiale del mondo e quindi illusoria, cioè oggi virtuale è ancora più l'illusorio dell'illusorio. Ebbene, questa riflessione non vale forse anche per noi. Sarebbe bene leggere tutti i giorni un pezzetto di Tagore. Concludiamo leggendo due frammenti poetici tratti dalla raccolta intitolata Il giardiniere 1913. Ora, in linea con il pensiero sapienziale dei libri dei Veda, Tagore definisce l'essere, il principio supremo, Brahman o Brahma, come una metafora, cioè come la figura del giardiniere. Il giardiniere è l'essere, c'è un giardiniere supremo la cui benefica attività si manifesta in ciascun essere umano, il quale deve prendere coscienza e deve imparare ad essere il giardiniere del proprio giardino spirituale, no? diciamo così finiva anche Candide di Voltaire, no? Ricordate? Ora, la vita si carica di senso solo se la persona si dedica alla cura, solo se la persona desidera dedicarsi alla cura del proprio giardino spirituale. Nei versi di Tagore la natura, con il suo alone di suggestione, di incanto, sono descrizioni meravigliose, bisognerebbe poterle leggere in sanscrito, e è in primo piano come pretesto per descrivere situazioni profonde e appassionate dell'anima, dell'atma, situazioni legate alla gioia e al dolore, ma soprattutto allacciate alla parola chiave che secondo il pensiero indiano emerge per prima dalla natura umana e che viene rimandata alla natura stessa dell'essere, la parola desiderio, brahma, brahma. Guardate, la parola desiderio si confonde con la parola brahma, che definisce l'essere supremo. C'è guardate, c'è questa formidabile aporia, no? Nella cultura indiana, il quale, proprio perché è uno e impersonale, possiede come caratteristica principale quella di desiderare di moltiplicare. È uno e impersonale e quindi ha dentro di sé questa caratteristica. L'essere desidera, lei con la E maiuscola, moltiplicarsi e si frantuma in tante anime e ogni anima desidera ristabilire l'unità con l'essere. Ecco l'immagine della condizione contraddittoria e inquietante che come esseri umani sperimentiamo quotidianamente. Vedete, Tagore laicizza questo concetto della cultura e della filosofia indiana. Tagore, come filosofo e come esegeta delle opere della letteratura indiana, sviluppa una significativa riflessione sul tema contraddittorio, aporetico, del desiderio. Perché? Perché per un verso il desiderio si presenta come brama, no? Cioè come voglia di moltiplicarsi, come volontà di rompere l'unità assoluta, e per l'altro verso il desiderio si presenta come aspirazione a tornare ad essere tutt'uno con l'essere, no? Cioè noi quindi viviamo in questa contraddizione, no? La volontà di vivere nel molteplice, di appossessarsi delle cose, di moltiplicare, e contemporaneamente la voglia che abbiamo di tornare all'essenza delle cose. Ecco, e a ricomporre quindi l'unità, cioè in questa contraddizione, in questa aporia, l'essere umano quindi vive in bilico, cioè in continuo equilibrio instabile tra la gioia e il dolore. Ecco, dice Tagore, ecco perché, no? Viviamo, no? Dobbiamo rendersene conto. E ora leggiamo due frammenti poetici tratti dalla raccolta Il giardiniere. Sopra le risaie verdi e gialle passano le ombre delle nubi autunnali, inseguite dal sole rapido e incalzante. Le api dimenticano di succhiare il miele, ebbre di luci, ronzano in una danza vibrante. Le anatre sulle isolette del fiume starnazzano allegre, senza motivo e senza sosta. Nessuna, sorelle, torni a casa stamattina. Nessuno, fratelli, vada a lavorare. Prendiamo d'assalto il blu terzo del cielo. Deprediamo lo spazio nella corsa. Le risate vadano all'aria come spuma scintillante sulle onde del mare. Fratelli, sorelle, con canzone leggere, perperiamo il nostro mattino a cantare. Chi sei tu, lettrice, lettore, che leggi le due poesie tra un centinaio d'anni? Non posso inviarti un solo fiore dalla ricchezza di questa primavera. Non posso inviarti una sola striatura d'oro dalle nubi lontane cent'anni, ma tu adesso apri le porte e guardati intorno. Dal tuo giardino in fiore puoi cogliere tutti i ricordi fragranti, perché il giardiniere non ha mai smesso di curare nessuno dei fiori, apparentemente svaniti su un centinaio d'anni avanti. Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire ora l'esultanza che cantò il mio cuore in un mattino di primavera. Una voce lieta attraversa un centinaio d'anni, una voce allegra attraversa sempre del tempo e dello spazio ogni frontiera. Lavoro è riuscito a arrivare qui, facendoci, coinvolgendoci in modo spirituale molto profondo e anche panteistico. La cura del proprio giardino spirituale, il desiderio di prendersi cura del proprio giardino spirituale, quindi di studiare, perché guardate, anche in sanscrito il termine studio è sinonimo di cura, produce un alleggerimento, favorisce un allontanamento dalla passione, dal dolore, dalla sofferenza, dall'inquietudine, indica la via del quotidiano risorgere. Come dirà nel VI secolo l'inventore della Bastia e della regola benedettina, Papa Gregorio Magno. Studiare e cominciare a risorgere, scrive Gregorio Magno nei suoi dialoghi. Ora, il giardino spirituale di Tagore, una persona che invita a guardare il mondo in modo ecumenico, vedete, studiando le grandi culture dell'umanità, richiama volutamente alla memoria i giardini dell'Accademia di Platone, del Liceo di Aristotele, delle nuove scuole ellenistiche, in particolare quella di Epicuro, che, come ricordate, prende proprio il nome di giardino. Guardate, il termine giardino in tutte le culture si identifica con la parola scuola. Ma questa sera il giardino spirituale di Tagore ci indirizza verso un significativo intreccio filologico nella tradizione della sapienza poetica ellenistica e ci ricorda soprattutto che è proprio in un giardino che si trova la tomba vuota della risurrezione. Avete in testa questo pensiero, questa idea, no? Questo concetto? E con questa considerazione, con questo investimento di intelligenza, possiamo, in funzione della didattica della lettura della scrittura, celebrare la Pasqua di quest'anno. A questo proposito facciamo una rapida incursione in una zona del territorio dell'ellenismo ricca di paesaggi intellettuali che mostrano tutta una serie di preziosi oggetti culturali che costituiscono il patrimonio della cosiddetta letteratura dei Vangeli. Torneremo prossimamente in questo luogo per osservare da vicino uno di questi paesaggi intellettuali a primavera inoltrata. Adesso, per celebrare la Pasqua di quest'anno, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamo riferimento a uno dei testi più importanti della storia del pensiero umano, composto proprio in età ellenistica, il Vangelo secondo Giovanni, Kata Ioannin in greco. Il testo complesso ed affascinante di questo Vangelo, lo abbiamo già incontrato molte volte in questo quarto di secolo, lo ristudieremo a suo tempo, ora ci rimettiamo a leggerne per concludere un frammento. Questo frammento ci permette comunque, e a questo punto senza bisogno di tante spiegazioni, di capire e di conoscere come le parole chiave giardino e giardiniere servono all'autore ellenista del Vangelo secondo Giovanni per dare spessore culturale, per donare consistenza intellettuale alla buona notizia, in greco euagelia, la buona notizia della risurrezione. Tutti lo sapevano che Gesù di Nazareth, essendo stato crocifisso dai romani, era finito nella fossa comune dove finivano tutti i condannati, vicino alla ghenna del fuoco. Però, ancora di più, era risorto lo stesso. E quindi l'immagine letteraria che poi viene costruita deve essere un'immagine letteraria che rimanda a dei valori molto precisi che devono essere studiati. Chi scrive il testo di Giovanni è un intellettuale ellenista, è un filosofo, una comunità di gente che studia, e quindi è chiaro che lancia dei messaggi molto precisi che dobbiamo cogliere. Leggiamo per concludere. Giuseppe d'Arimattea era stato discepolo di Gesù, questo testo lo conoscete tutti, ma di nascosto per paura delle autorità. Egli chiese a Pilato il permesso di prendere il corpo di Gesù, Pilato diede il permesso, allora Giuseppe andò a prendere il corpo di Gesù. Arrivò anche Nicodemo, quello che prima era andato a trovare Gesù di notte. Portava con sé un'anfora pesantissima, piena di profumo, mirra con aloe. Presero dunque il corpo di Gesù, lo avvolsero nelle bende con i profumi, come fanno gli ebrei quando si seppelliscono i morti. Nel luogo dove avevano crocifisso Gesù c'era un giardino, Nel giardino c'era una tomba nuova dove nessuno era mai stato sepolto. Siccome era la vigilia della festa ebraica, misero lì il corpo di Gesù perché la tomba era vicina. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, Maria di Magdala va verso la tomba, mentre è ancora buio, e vede che la pietra è stata tolta dall'ingresso. Allora corre da Simon Pietro e dall'altro discepolo, il prediletto di Gesù, e dice: hanno portato via il Signore dalla tomba e non sappiamo dove l'hanno messo. Allora Pietro e l'altro discepolo uscirono e andarono verso la tomba. Andavano tutti e due di corsa, ma l'altro discepolo corse più in fretta di Pietro, era più giovane, e arrivò alla tomba per primo. Si chinò a guardare le bende che erano in terra, ma non entrò. Pietro lo seguiva. Arrivò anche lui ed entrò nella tomba, guardò le bende in terra e il lenzuolo che prima copriva la testa. Questo era in terra con le bende, ma stava da una parte, piegato. Poi entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per prima alla tomba, vide e credette. Non avevano ancora capito quello che dice la Bibbia, cioè che Gesù doveva risorgere dai morti. Allora Pietro e l'altro discepolo tornarono a casa. Maria era rimasta a piangere vicino alla tomba. A un tratto, chinandosi verso il sepolcro, vide due angeli vestiti di bianco. Stavano seduti dove prima c'era il corpo di Gesù, uno dalla parte della testa, uno dalla parte dei piedi. Gli angeli le dissero: donna, perché piangi? Maria rispose: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno messo. Mentre parlava si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva chi era lui. Gesù le disse: perché piangi? Chi cerchi? Maria pensò che fosse il giardiniere e gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Lei subito si voltò e disse: Rabboni. Gesù le disse: lasciami, perché non sono ancora tornato al Padre. Va e di ai miei fratelli che io torno al Padre mio e vostro, al Dio mio e vostro. Allora Maria di Magdala andò dai discepoli e disse: ho visto il Signore. Poi riferì tutto quel che Gesù aveva detto. Beh, tanto è significativo che le donne siano le prime ad avere partecipato alla risurrezione. Questo dovrebbe attenuare il maschilismo nella chiesa anche. Il luogo della risurrezione, vedete, secondo la letteratura ellenistica dei Vangeli, non può che essere un giardino, cioè una scuola. Quindi oggi, se io mi posso permettere, dovrei dire che i vescovi, lo dico anche perché molti vescovi lo fanno, dovrebbero, tra le altre cose, suggerire a tutti i credenti, non solo, di studiare, perché questo è importante. Questo testo che abbiamo letto è importantissimo da capire, no? Da farne l'esegesi, se no, non si capisce perché Gregorio abbia detto studiare e cominciare a risorgere. Lo ha detto commentando questo testo, Papa Gregorio Magno. Ora, perché il termine giardino, kepos, è lo stesso termine, il termine kepos, nel Vangelo di Giovanni e nella letteratura di Epicuro, è lo stesso, significa giardino, significa orto, dove si coltiva, si produce, tanto nell'ambito della sapienza poetica ellenistica quanto in quella indo-ellenistica è sinonimo di scuola, di luogo dove ci si prende cura del proprio intelletto. E la cura del proprio giardino spirituale, il desiderio di prendersi cura del proprio giardino spirituale, quindi di studiare, perché il termine studio è sinonimo di cura, produce un alleggerimento, favorisce un allontanamento della passione, del dolore, della sofferenza, dell'inquietudine, indica la via del quotidiano risorgere. E allora ciascuno e ciascuno di noi si faccia giardiniera, giardiniere del proprio intelletto, del proprio giardino spirituale, in modo da poter curare il proprio apprendimento permanente, perché studiare è cominciare a risorgere. Il nostro percorso, dopo la vacanza, riprende il suo cammino mercoledì 7 aprile, e studiare e cominciare a risorgere. Questa è la sorpresa che troviamo nel luogo pasquale della scuola. E la scuola è qui e il viaggio continua, è, come sapete, un viaggio di studio, e quindi sia buona Pasqua di studio a tutte voi e a tutti voi. Studiare e cominciare a risorgere. Buonanotte.